Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. La dedicheremo alla presentazione di una lettera apostolica che Papa Leone ha dedicato al tema dell'educazione nel 60° anniversario della Gravissimum Educationis, che è la dichiarazione del Concilio Vaticano II, appunto pubblicata 60 anni fa, sul tema dell'educazione. Un tema, come non fate fatica a immaginare, molto importante, decisivo, perché l'educazione è la trasmissione della fede che di generazione in generazione permette alla fede di essere mantenuta, essere diffusa di padre in figlio, di madre in figlio, di genitori nei confronti dei figli, ma anche di educatori, di professori, di maestri, e un po' dovrebbe essere di ciascun battezzato, che dovrebbe farsi carico di educare alla fede le persone che sono sicuramente quelle che dipendono da lui, i figli, gli studenti, se li avesse, i nipoti, le persone che in qualche modo dipendono da lui, ma anche in generale l'educazione è il problema della Chiesa, delle comunità cristiane, dei sacerdoti nei confronti dei fedeli, dei catechisti nei confronti di coloro, dei bambini, ma anche di coloro che adulti dovrebbero ricevere un'educazione catechistica per poi a loro volta trasmettere la fede attraverso appunto le catechesi. Come vedete, l'educazione è un termine molto generale che riguarda un po' tutti gli ambiti, non soltanto quelli squisitamente o ecclesiali, seminari, pensate, gli istituti teologici, o familiari, o professionali, o scolastici. Certamente soprattutto questi, ma anche in generale l'educazione alla fede nelle comunità cristiane. Il titolo è Disegnare nuove mappe di speranza. La virtù della speranza è strettamente collegata all'educazione. Noi speriamo perché abbiamo ricevuto la fede, perché cerchiamo di trasmetterla, perché attraverso l'educazione speriamo che questa trasmissione avvenga e mantenga nella fede le generazioni che seguiranno. Disegnare nuove mappe di speranza. Il 28 ottobre 2025 ricorre il 60° anniversario della dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis sull'estrema importanza e attualità dell'educazione nella vita della persona umana. Con quel testo il Concilio Vaticano II ha ricordato alla Chiesa che l'educazione non è un'attività accessoria, ma forma la trama stessa dell'evangelizzazione. È il modo concreto con cui il Vangelo diventa gesto educativo, relazione, cultura. Oggi, davanti a mutamenti rapidi e incertezze che disorientano, quell'eredità mostra una tenuta sorprendente. Laddove le comunità educative si lasciano guidare dalla parola di Cristo, non si ritirano, ma si rilanciano. Non alzano muri, ma costruiscono ponti. Reagiscono con creatività, aprendo possibilità nuove alla trasmissione della conoscenza e del senso nella scuola, nell'università, nella formazione professionale e civile, nella pastorale scolastica e giovanile, nella ricerca. poiché il Vangelo non invecchia ma fa nuove tutte le cose. Ogni generazione lo ascolta come novità che rigenera. Ogni generazione è responsabile del Vangelo e della scoperta del suo potere seminale e moltiplicatore. Questo è il primo paragrafo di questo nuovo documento recentissimo di Papa Leone, Disegnare nuove mappe di speranza sul tema dell'educazione. Avete sentito, l'educazione riguarda un po' tutto, riguarda la scuola, riguarda l'università, ma riguarda anche proprio la vita delle comunità, oltre che naturalmente la vita, la formazione sacerdotale e soprattutto poi l'educazione riguarda la vita della famiglia. Cioè tutti noi abbiamo ricevuto un'educazione, certo potrebbe essere stata migliore, ma dobbiamo comunque ringraziare di quello che abbiamo ricevuto. Dobbiamo anche ringraziare di essere qui davanti a un testo o ascoltando un testo, la lettura di un testo di magistero che ci aiuta a riflettere sull'importanza dell'educazione. Pensiamo quanti poveri ci sono oggi che non hanno questa grazia, che non hanno questo dono. Cioè, noi possiamo anche poi sbagliare, anzi sbagliamo sicuramente, però siamo qui a pensare al tema dell'educazione. Molti non hanno questo dono, non questa grazia. E magari così non vengono educati e non educano a loro volta, perché non sanno, perché non hanno presente il problema. Viviamo in un ambiente educativo complesso, frammentato, digitalizzato. Proprio per questo è saggio fermarsi e recuperare lo sguardo sulla cosmologia della paideia cristiana, una visione che lungo i secoli ha saputo rinnovare se stessa e ispirare positivamente tutte le poliedriche sfaccettature dell'educazione. Fin dalle origini il Vangelo ha generato costellazioni educative, esperienze umili e forti insieme, capaci di leggere i tempi, di custodire l'unità tra fede e ragione, tra pensiero e vita, tra conoscenza e giustizia. Esse sono state in tempesta ancora di salvezza, e in bonaccia ve l'ha spiegata, faro nella notte per guidare la navigazione. La dichiarazione Gravissimum Educationis non ha perso mordente. Dalla sua ricezione è nato un firmamento di opere e carismi che ancora oggi orienta il cammino, scuole, università, movimenti e istituti, associazioni laicali, congregazioni religiose e reti nazionali e internazionali. Insieme questi corpi vivi hanno consolidato un patrimonio spirituale e pedagogico capace di attraversare il XXI secolo e rispondere alle sfide più presenti. Questo patrimonio non è ingessato, è una bussola che continua a indicare la direzione e a parlare della bellezza del viaggio. Le aspettative oggi non sono minore delle tante con le quali la Chiesa ebbe a confrontarsi 60 anni or sono. Anzi, si sono ampliate e complessificate. Davanti ai tanti milioni di bambini nel mondo che non hanno ancora accesso alla scolarizzazione primaria, come possiamo non agire? Davanti alle drammatiche situazioni di emergenza educativa provocata dalle guerre, dalle migrazioni, dalle disuguaglianze, dalle diverse forme di povertà, come non sentire l'urgenza di rinnovare il nostro impegno? L'educazione, come ho ricordato nella mia esortazione apostolica di Lexite, è una delle espressioni più alte della carità cristiana. Il mondo ha bisogno di questa forma di speranza. Una storia dinamica. La storia dell'educazione cattolica è storia dello spirito all'opera. Chiesa madre e maestra, non per supremazia ma per servizio. Genera alla fede e accompagna nella crescita della libertà, assumendo la missione del Divino Maestro affinché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, come dice il Vangelo di Giovanni 10:10. Gli stili educativi che si sono succeduti mostrano una visione dell'uomo come immagine di Dio, chiamata alla verità e al bene, e un pluralismo di metodi al servizio di questa chiamata. I carismi educativi non sono formule rigide, sono risposte originali ai bisogni di ogni epoca. Qui vediamo un po' come è cambiato anche il processo educativo nel corso dei secoli. Nei primi secoli i padri del deserto hanno insegnato la sapienza con parabole e apoftegmi. Hanno scoperto la via dell'essenziale, della disciplina della lingua e della custodia del cuore. Hanno trasmesso una pedagogia dello sguardo che riconosce Dio ovunque. Sant'Agostino, innestando la sapienza biblica nella tradizione greco-romana, ha capito che il maestro autentico suscita il desiderio della verità, educa la libertà a leggere i segni e ad ascoltare la voce interiore. Il grande maestro non è tanto quello che ficca dentro nella testa degli studenti delle nozioni, ma è quello che suscita l'amore, la passione per la ricerca della verità. E quando dico verità, apriamoci bene alla riflessione, perché oggi la verità è la grande assente nell'educazione. Quando voi andate a scuola, e purtroppo spesso anche nelle scuole cattoliche, nel mondo cattolico in generale, il tema della verità oggi è poco sentito, è messo da parte, perché viviamo nella società del dubbio, dell'incertezza, del pensiero debole, del relativismo, dove la verità viene guardata con sospetto, perché potrebbe generare intolleranza, potrebbe generare arroganza. E quindi la verità nell'epoca del relativismo viene messa da parte, salvo poi esercitare la forza, la violenza per imporre delle opinioni. Ma la verità è... Cos'è la verità? La grande domanda che fece Ponzio Pilato a Gesù, no, ma che cos'è la verità? È la grande domanda che ciascuno di noi dovrebbe farsi tutti i giorni, cos'è la verità? Qual è la verità della mia vita? Qual è la verità sull'uomo? Qual è la verità sulla società? Dove sta la verità nei conflitti che dilaniano il mondo, nelle grandi ideologie, idee che ci sono state propinate e tuttora ci vengono propinate, anche se in modo diverso dall'epoca delle ideologie? Noi dobbiamo essere assetati della verità, perché siamo uomini, perché Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza e Dio è la verità. La verità non è una cosa così qualunque, la verità è Dio. E Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. E quindi ciascuna persona porta in sé l'immagine della verità che lo ha creato. C'è una verità sull'uomo, c'è una verità sulle relazioni fra gli uomini. Quando noi prendiamo i 10 comandamenti, per esempio, prendiamo la legge naturale è la vera modalità attorno alla quale costruire le relazioni fra le persone. È vero che non bisogna uccidere, è vero che bisogna dire la verità. Non dire falsa testimonianza, vuol dire non dire le bugie, ma le bugie presuppongono che ci sia la verità. Quindi il tema della verità è il grande tema dimenticato del nostro tempo, che è assolutamente. E la verità, cioè l'educatore, chi è l'educatore? L'educatore è quello, non quello che picchia la verità dentro la testa con un martello, ma è quello che suscita la passione per la ricerca della verità. Nei primi secoli, Agostino, grande maestro, grande padre della Chiesa Latina, ha unito la sapienza biblica al diritto romano e alla filosofia greca. E ha capito che il maestro autentico suscita il desiderio della verità, educa la libertà degli studenti, in questo caso, a cercare i segni di questa verità nel mondo, ad ascoltare la voce che ciascuno di noi ha dentro. Poi cos'è venuto? Il monachesimo, che ha portato avanti questa tradizione nei luoghi più impervi, dove per decenni le opere classiche sono state studiate, commentate, insegnate, tanto che senza questo lavoro silenzioso al servizio della cultura, tanti capolavori non sarebbero giunti fino ai nostri giorni. Sono stati i monaci che hanno ricopiato i grandi classici della cultura occidentale. A mano, amanuense, nei monasteri, nei conventi, a mano hanno ricopiato questi capolavori, che altrimenti non sarebbero giunti fino a noi. Dal cuore della Chiesa poi sono nate le prime università, le quali si sono rivelate fin dalla loro origine un centro incomparabile di creatività e di radiazione del sapere per il bene dell'umanità. Nelle loro aule il pensiero speculativo ha trovato nella mediazione degli ordini mendicanti la possibilità di strutturarsi solidamente e spingersi fino alle frontiere delle scienze. Dopo i monaci, gli ordini mendicanti. Chi sono gli ordini mendicanti? Sono quegli ordini religiosi come i francescani, come i domenicani, che nascono alla fine della cristianità medievale, quando con la nascita dei comuni, con lo sviluppo della società medievale, le persone, le famiglie tendenzialmente andavano ad abitare nelle città dove c'era il commercio, dove c'era maggiore sviluppo, anche quindi maggiore possibilità di lavoro. E andando nelle grandi città, si allontanavano dai monasteri attorno ai quali erano nati gli insediamenti, i paesi, i villaggi. Così era stato lo sviluppo della prima evangelizzazione nel corso dei secoli successivi al IV secolo, al 313, quando la Chiesa ottiene la libertà di poter predicare liberamente il Vangelo all'interno dei confini dell'Impero Romano. Poi ci sono state tante cose che hanno ostacolato, fermato, pensate alle invasioni barbariche, pensate allo spostamento del potere politico da Roma a Costantinopoli in Oriente, poi il ritorno a Roma dopo Carlo Magno nella notte di Natale dell'Ottocento, quando rinasce il Sacro Romano impero d'Occidente. Allora, tutto questo mostra l'importanza dell'educazione nelle università, nei luoghi dove la fede viene trasmessa, viene proposta dagli ordini mendicanti, per esempio nelle grandi città, no? Non sono più le persone che vanno al monastero ad ascoltare, ma sono i religiosi, in questo caso i domenicani, i francescani, gli ordini mendicanti che nascono nel 1200, in quel periodo, sono loro che vanno ad avvicinare le persone per proporre loro il Vangelo di Cristo. Nelle loro aule delle università il pensiero speculativo ha trovato nella mediazione degli ordini mendicanti la possibilità di strutturarsi solidamente e spingersi fino alla frontiera delle scienze. Non poche congregazioni religiose hanno mosso i primi passi in questi campi del sapere, arricchendo in modo pedagogicamente innovativo e socialmente visionario l'educazione. Essa si è espressa, l'educazione, in tanti modi. La Ratio Studiorum, per esempio, una famosissima che riguarda la Compagnia di Gesù, nasce all'interno della Compagnia di Gesù. Nella Ratio Studiorum, la ricchezza della tradizione scolastica, scolastica è la teologia, la filosofia scolastica, è quella che emerge nella storia del cristianesimo dopo la patristica. La patristica prende il nome dei padri della Chiesa, sono quelli che hanno forgiato la cultura cristiana nel IV secolo, nel V secolo, nel VI secolo, no? I padri greci e i padri latini. Ma la scolastica è la seconda fase, quando il pensiero cristiano si comincia ad articolare e nascono i manuali, i libri, poi c'è un grande sviluppo con la scoperta della stampa, eccetera, che verranno, e tutto questo movimento verrà chiamato scolastica, cioè che rispetto alla patristica è più organizzata, è più, come dire, racchiusa dentro un manuale che può apparire anche limitante, ma di fatto è come dire, una strada, un modello di educazione, no? Di educazione della fede. E poi ci sono tanti esempi che questa nota fa, no? Nel 600, la Roma del 600, San Giuseppe Calasanzio, in Francia San Giovanni Battista della Salle, che dà vita a questa congregazione di religiosi, ma laici tra l'altro prevalentemente, che dedicano la loro vita all'educazione dei giovani, no? C'è anche un istituto famoso a Milano, per esempio, gestito da loro, l'Istituto Gonzaga, dove ci sono tutti gli ordini di scuola, dall'asilo fino al liceo. Poi, sempre in Francia, San Marcellino Champagnat, poi San Giovanni Bosco, pensate all'enorme sforzo educativo di San Giovanni Bosco, e poi ne cita tante di figure che poi vorrà leggere, la troverà. L'educazione cristiana è opera corale, nessuno educa da solo. La comunità educante è un noi dove il docente, lo studente, la famiglia, il personale amministrativo e di servizio, i pastori, la società civile convergono per generare vita. Questo noi impedisce che l'acqua ristagni nella palude del si è sempre fatto così e la costringe a scorrere, a nutrire, a rigare. Il fondamento resta lo stesso, la persona immagine di Dio, capace di verità e relazione. Perciò la questione del rapporto tra fede e ragione non è un capitolo opzionale. La verità religiosa non è solo una parte, ma una condizione della conoscenza generale. Queste sono parole del cardinale Newman, John Henry Newman, recentemente riconosciuto come dottore della Chiesa da Papa Leone, no? Che viene ora a grande gioia di dichiarare co-patrono della missione educativa della Chiesa insieme a San Tommaso d'Aquino. Queste parole sono un invito a rinnovare l'impegno per una conoscenza tanto intellettualmente responsabile e rigorosa quanto profondamente umana. E bisogna anche fare attenzione a non cadere nell'illuminismo di una fides che fa pandane esclusivamente con la ratio. Occorre uscire dalle secche, occorre recuperare una visione empatica e aperta a capire sempre meglio come l'uomo si comprende oggi per sviluppare e approfondire il proprio insegnamento. Per questo non si devono separare il desiderio e il cuore dalla conoscenza. Significherebbe spezzare la persona. L'università e la scuola cattolica sono luoghi dove le domande non vengono tacitate, il dubbio non è bandito, ma accompagnato. Il cuore lì dialoga col cuore. Il metodo è quello dell'ascolto che riconosce l'altro come bene e non come minaccia. Cor ad cor loquitur è stato il motto cardinalizio di John Henry Newman, colto da una lettura di San Francesco di Sales. La sincerità del cuor e non l'abbondanza delle parole tocca il cuore degli uomini. San Francesco di Sales è stato un grande vescovo, scrittore del 1500, era della Savoia, è stato vescovo di Ginevra durante il periodo delle lotte di religione. Ginevra era una città dominata dal calvinismo dove i cattolici non se la passavano bene. E San Francesco di Sales inventa un nuovo modo di comunicare adatto a quell'epoca. Per riconquistare il consenso di Ginevra attraverso quelli che poi verranno chiamati pamphlet, cioè piccoli libri per educare alla fede, ma proprio per educare, il più famoso dei quali è Filotea. Filotea è un nome immaginato da San Francesco di Sales, a cui lui si rivolge per consigliare a quest'uomo, a questa donna, come vivere la fede in un'epoca di grande cambiamento rivoluzionario come era quella appunto del XVI secolo. E Filotea, ma anche Teotimo, La pianta di Dio, il libro sull'Ave Maria, è stato un grandissimo scrittore. È un grandissimo apostolo, cioè che ha vissuto in una stagione in cui cominciava a germogliare, seppure in piccoli ambienti ristretti, quella che poi diventerà 4 secoli dopo la nuova evangelizzazione. Cioè lui capisce, cioè San Francesco di Sales per il suo specifico, ma in generale si comincia a capire che la fede non è più trasmessa così automaticamente come poteva essere stato fino a qualche decennio prima, la fede va, la fede va trasmessa in modo organizzato, diciamo così. Una caratteristica dell'epoca, per esempio, è la formazione, la nascita dei seminari che prima non c'erano. E i preti diventavano tali quando il vescovo li riconosceva pronti per diventare presbiteri, ma con il Concilio di Trento questo viene fatto in maniera sistematica, cioè i candidati al sacerdozio si ritirano, vengono formati, vengono educati, anche perché prima c'erano tanti preti altaristi, come li chiama Don Sturzo. Cioè preti capaci soltanto di celebrare la messa e confessare, ma non formati. E questo è stato un grande problema, no? L'ignoranza, del clero, la mancanza di formazione. Oggi viviamo una stagione in cui quel modello di chiesa forgiato nel catechismo, dal catechismo tridentino e soprattutto dal Concilio di Trento, non è più adatto al nostro tempo. Quella era una chiesa fondata sulla parrocchia, sul parroco. Oggi le parrocchie, soprattutto nelle grandi città, non funzionano più come centro di aggregazione. Bisogna andare fuori dalla parrocchia a cercare i cosiddetti lontani, quelli che in parrocchia, magari in chiesa, verranno se tu li inviti, se tu li coinvolgi, ma non vengono così di loro spontanea volontà, soprattutto gli adulti. Magari mandano i bambini, ma è un fallimento educativo quello di mandare i bambini a catechismo e non andare con loro a messa la domenica, per esempio. Non farsi vedere pregare quando poi al catechismo gli dicono di pregare. È chiaro che il bambino non capisce, si turba e tutto questo produce quell'abbandono dalla vita religiosa, dalla vita di fede cristiana che caratterizza i giovani dopo aver ricevuto la cresima sostanzialmente negli anni delle scuole medie. L'università e la scuola cattolica sono luoghi dove le domande non vengono tacitate, il dubbio non è bandito ma accompagnato, i dubbi ci sono, nascono, vengono fuori, bisogna affrontarli. Le domande, quando ci sono, sono benedette perché sono segno di attenzione. Sono in segno di volontà di approfondire, quindi i luoghi dell'educazione sono i luoghi dove si risponde alle domande, e ben vengano le domande. Educare è un compito d'amore che si tramanda di generazione in generazione, ricucendo il tessuto lacerato delle relazioni e restituendo alle parole il peso della promessa. Ogni uomo è capace della verità. Tuttavia è molto sopportabile il cammino quando si va avanti con l'aiuto dell'altro. La verità si ricerca in comunità. Vediamo allora adesso la dichiarazione conciliare, Gravissimum Educationis, che riafferma il diritto di ciascuno all'educazione e indica la famiglia come prima scuola di umanità. La comunità ecclesiale è chiamata a sostenere ambienti che integrino fede e cultura, rispettino la dignità di tutti, dialoghino con la società. Il documento mette in guardia da ogni riduzione dell'educazione a addestramento funzionale o strumento economico. Una persona non è un profilo di competenze, non si riduce a un algoritmo prevedibile. Ma un volto è una storia, è una vocazione, è un unicum. E questa è la grande capacità che deve avere l'insegnante, il maestro, l'educatore, cioè quello di far venire fuori, non cacciare dentro. È grande, come dire, la classe dell'educatore è proprio quella di essere capace di entrare e toccare il cuore di chi ci ascolta e invitarlo, quasi costringerlo, suggerirgli di fare delle, di porsi delle domande, di porre delle domande a chi vorrà, ma di porsele proprio a se stesso. Cioè di insistere su questa, su questo atteggiamento di chi vuole capire. E sa perfettamente che nessun prete, nessun vescovo, nessuno può sostituirsi a noi, però può aiutarci a metterci nelle condizioni per porre delle domande e dare delle risposte piene di significato. Questi valori, questi principi non sono memorie del passato, sono stelle fisse. Dicono che la verità si cerca insieme, che la libertà non è capriccio ma risposta, che l'autorità non è dominio ma servizio. Ricordiamoci proprio cosa fa Gesù a questo proposito quando lava i piedi degli apostoli. Per dimostrarci che l'autorità è un servizio, cioè non è un privilegio. Nel contesto educativo non si deve alzare la bandiera del possesso della verità, né in merito all'analisi dei problemi, né alla loro risoluzione. Invece è più importante. Sono sempre parole del Papa queste, sapere avvicinarsi, che dare una risposta affrettata sul perché una cosa è successa o su come superarla. L'obiettivo è imparare ad affrontare i problemi, che sono sempre diversi, perché ogni generazione è nuova, con nuove sfide, nuovi sogni, nuove domande. L'educazione cattolica ha il compito di ricostruire fiducia in un mondo segnato da conflitti e paure. Ricordiamo che siamo figli e non orfani. Da questa coscienza nasce la fraternità. Come tutto ciò che riguarda la dottrina della fede, in particolare la dottrina sociale della Chiesa, tutti i ragionamenti che vengono fatti non devono mai mettere in discussione un principio fondamentale, cioè la centralità della persona. E questo in qualche modo sarebbe auspicabile che ci fosse in tutte le comunità cristiane. Cioè la disponibilità a lasciarci forgiare da Dio. Fai di me uno strumento per comunicare questa fede che mi hai felicemente dato. Fammi imparare a essere un buon pedagogo, un buon educatore. Mettere al centro la persona sempre. Non tanto i principi che sono importanti e ci vogliono, i valori, ma tutto deve essere incentrato sulla persona. La persona è il fondamento, è quello che dà, è quello che riceve. Mettere al centro la persona significa educare lo sguardo lungo di Abramo, fare scoprire il senso della vita, la dignità inalienabile, la responsabilità verso gli altri. L'educazione non è solo trasmissione di contenuti, ma apprendistato di virtù. Ecco, Si formano cittadini capaci di servire e credenti capaci di testimoniare, uomini e donne più liberi, non più soli. E la formazione non si improvvisa. Volentieri ricordo gli anni passati nell'amata diocesi di Ciclaio, visitando l'Università Cattolica Santo Oribio di Montenegro, le opportunità che ho avuto di rivolgermi alla comunità accademica dicendo: non si nasce professionisti, ogni percorso universitario si costruisce passo a passo, libro a libro, anno per anno, sacrificio dopo sacrificio. La scuola cattolica è un ambiente in cui fede, cultura e vita si intrecciano. Non è semplicemente un'istituzione, ma un ambiente vivo, in cui la visione cristiana permea ogni disciplina e ogni interazione. Gli educatori sono chiamati a una responsabilità che va oltre il contratto di lavoro. La loro testimonianza vale quanto la loro lezione. Per questo la formazione degli insegnanti, una formazione scientifica, pedagogica, culturale, spirituale, è decisiva. Nella condizione della comune missione educativa è necessario anche un cammino di formazione comune, iniziale e permanente, capace di cogliere le sfide educative del momento presente e di fornire gli strumenti più efficaci per poterle affrontare. Ciò implica negli educatori una disponibilità all'apprendimento e allo sviluppo delle conoscenze, al rinnovamento e all'aggiornamento delle metodologie, ma anche alla formazione spirituale e religiosa e alla loro condivisione. Non basta essere degli esperti di un segmento della storia mondiale, ma su quel decennio so tutto. No, no, non è questo. Tu devi sapere anzitutto cominciare dalle cose essenziali, dalle cose fondamentali. La famiglia resta il primo luogo educativo, questo è importantissimo, questo è un principio fondamentale, di fondo. Vale per l'educazione sessuale di cui tanto si parla oggi, ma vale per qualsiasi cosa. I miei primi educatori a cui devo fare riferimento sono i genitori. Solo sussidiariamente, se non mi danno risposta, posso, anzi direi devo, chiedere a qualcun altro. Le scuole cattoliche collaborano con i genitori, non li sostituiscono. Perché il dovere dell'educazione, soprattutto religiosa, spetta loro prima che a chiunque altro. L'alleanza educativa richiede intenzionalità, ascolto e corresponsabilità. Si costruisce con processi, strumenti, verifiche condivise. È fatica e benedizione. Quando funziona, suscita fiducia. Quando manca, tutto si fa più difficile, più fragile. Mi fermo, siamo più o meno a metà dell'opera, del testo, e adesso risponderò alle vostre domande. Pronto?
Buonasera, pronto? Buonasera professore. Mi chiamo
Buonasera.
Antonio, chiamo dalla provincia di Ferrara. No, volevo confermare quel fatto che i genitori se ne stanno fuori, non accompagnano i bambini a messa, che accompagnano solo catechismo, una cosa. Vabbè che io dovrei guardare me stesso, mi sono convertito perché ho avuto un attimo di difficoltà e frequento regolarmente la chiesa adesso. Quindi dovrei guardare me stesso. Però è vero, aveva ragione Papa Francesco quando diceva che quando passava con la Papa Mobile diceva ragazzi che non sia il sacramento dell'addio, cioè, anzi mi sembra che l'avesse detto in una sua catechesi all'udienza del mercoledì, che diceva che il sacramento della cresima era il sacramento dell'addio. Sì. Comunque voglio dire un'ultima cosa, poi le lascio la parola. C'è anche da dire una cosa, che abbiamo un mondo anche che i genitori fanno i turni, lavorano la domenica, lavorano anche le donne che sono che hanno a carico tutta la famiglia, si prendono cura dei suoceri, si curano pure, prendono cura dei bambini, si prendono, insomma è anche tutto un mondo così, hai capito? Volevo sentire un suo parere, io la ringrazio e ascolto per radio.
Sì. Beh, grazie Antonio, sì, confermo, questo è un grande problema dell'epoca moderna, cioè un'epoca che ha favorito un grande sviluppo materiale, tecnologico, anche di benessere materiale, non ha curato con la stessa attenzione il benessere spirituale. Quindi la gente non si preoccupa di dare una testimonianza di coerenza ai propri figli. Ti porto a catechismo, ma poi mi faccio vedere da te che prego, che lo leggo il catechismo, che lo faccio anch'io al limite, perché è il catechismo soprattutto per gli adulti. Capisce? Questo è sicuramente un grande problema. Non mettere mai il cristianesimo come un ripiego, ma come l'espressione più forte e più significativa della propria identità. Pronto?
Pronto, professore?
Sì, prego, prego. Da dove chiama,
signora? Io vorrei dare la mia testimonianza di mamma e anche di nonna. Io ho dato l'esempio ai miei figli.
Da dove chiama, signora? Da dove chiama, signora? Scusi. Signora, da dove chiama? Da dove chiama?
Da Brescia.
Ecco, bene.
Ho dato prego. L'esempio e tutto, ho portato il catechismo, la cresima e così, però il mio esempio non l'hanno seguito. Comunque non hanno fatto fare la comunione ai miei nipoti e questo è per me un dolore, né cresima né niente. E io ho detto, ma come mai tutto questo che vi ha tirato su? Io mi faccio vedere a pregare perfino a dire i rosari dei miei nipoti. Cioè anche se loro non siamo atei, ma cosa vuol dire atei pochi? Ho detto, ma cosa state diventando? Avete un'anima? Ma cosa sta succedendo? Io non ne ho tirati su così i miei figli. Però io vorrei dire un'altra cosa. Io vado a messa sempre l'orario dei ragazzi, non ce ne sono di ragazzi, però vanno a fare la crisima, la comunione, però a messa non li ho mai visti.
Questo è il frutto di una educazione che si è interrotta, cioè fa comodo mandare i figli a fare catechismo perché comunque è un periodo di tempo in cui sono protetti, parrocchia, assistiti, ma se poi tu non dai l'esempio, questo dopo la cresima lascia, no? Come diceva Papa Francesco, diventa il sacramento dell'addio. E questo purtroppo è il segno della profonda scristianizzazione che grava sulla nostra cultura, sulla nostra civiltà. Cioè non ci dobbiamo spaventare, lo sappiamo da tanti anni che è così, che è diventata così, non siamo più in una società cristiana. Quello che ci deve preoccupare è che noi non abbiamo il desiderio di cambiare le cose. Cioè, al massimo ci preoccupiamo di noi stessi, dei nostri figli, dei nostri nipoti, ma non riusciamo a capire che la società è diventata cristiana all'inizio della prima evangelizzazione, cioè 1700 anni fa, perché la gente testimoniava, la gente cristiana parlava di Cristo, cioè non erano vergogna, non si tenevano per sé. Oggi domando, questo avviene? Cioè noi parliamo della fede alle persone che incontriamo, cioè ci preoccupiamo di trovare il modo, cominciando dalla preghiera, perché riscoprano che Cristo è il loro re, è il loro Signore. E questo per quelli che lavorano con noi, che hanno i negozi, che non vengono in chiesa, ma che noi incontriamo magari tutti i giorni. Ecco, cosa facciamo per loro? Preghiamo per la loro conversione, perché, detto più esplicitamente, la mia impressione, ma non è un'impressione così, è una cosa che sperimentano tutti, è che non c'è questa intenzione, questo fuoco dentro le persone, anche dentro le persone che vanno in chiesa, le quali magari vanno in chiesa perché sentono il bisogno, hanno paura della morte, vorrebbero che i loro figli fossero diversi, o i loro nipoti, ma non sono veramente degli apostoli. E finché noi non diventiamo degli apostoli, il mondo non cambia, non migliora, anzi, peggiorerà sempre. Quindi il coraggio. Diamoci da fare, non siamo noi il mondo, se no saremo pelagiani, che è un'eresia dei primi secoli. Però noi dobbiamo sentire il dovere di annunciarlo, e anche di, perché questo sarebbe un modo per avvicinare alla Chiesa e alla fede i lontani. Dobbiamo anche far sentire il giudizio che nasce dalla Chiesa, dal Magistero, dal Vangelo, sulle cose che succedono nel mondo. Così che chi ci ascolta può porsi questa domanda: ma essere cristiano non significa soltanto andare a messa la domenica, posto che non sempre ci vanno neanche quelli che portano i loro figli a fare catechismo. Ma essere cristiano significa giudicare alla luce del Vangelo quello che succede e costruire un mondo migliore, non un mondo dove qualcuno timidamente sopravvive, ma è lontano dalla fede, ma un mondo dove la fede ritorna a essere decisiva, centrale, fondamentale e diventa il criterio di giudizio con cui guardiamo le cose che succedono. Non so se ci sono ancora domande. Chiedo alla regia. Bene, quindi siamo arrivati alla fine. Abbiamo cominciato a leggere la lettera apostolica sull'educazione nel 60° anniversario della Gravissimum Educationis. È una lettera piena di speranza, ci fa capire come dobbiamo entrare nell'ottica di educare, ma non soltanto di educare i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri studenti, di educare alla fede le persone che incontriamo, magari quelle più giovani, che vengono a messa, che incontriamo oppure nelle associazioni, nei movimenti, nelle scuole sicuramente, e nelle scuole cattoliche in modo assolutamente particolare. C'è speranza finché c'è trasmissione della fede, finché c'è educazione alla fede. Teniamolo presente. Buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.